www.didjo.it e la storia continua.
Forse la conoscete già tutti, quindi potrebbe essere piatto sprecato comunque. Fra tutte le associazioni che si occupano di protezione della natura, degli animali, dell'ambiente, la DIPU ha un posto particolare perché c'è in ogni nazione un'associazione che raggruppa quelli che hanno il pallino degli uccelli, che sono anche una bella occupazione anche come hobby perché se gli insetti sono migliaia, 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 i mammiferi sono poche decine, gli uccelli sono il giusto compromesso perché se uno vuole conoscere tutte le specie di uccelli che vivono in Italia e in Europa sono 400-500 giù di lì, per cui quante sono di preciso, Diego?
2000, no 10.000 sono gli
uccelli. Beh, di tutto il mondo?
Sì.
Ok.
Non ho capito la domanda.
Sì. No, sembrava che mi suggerissi qualcosa, invece no. Comunque, insomma, se uno vuole imparare tutte le specie che vivono in Italia, imparare a riconoscerle, eccetera, è una cosa fattibile perché sono 400-500, quindi se uno ci si dedica una vita, magari ad un certo punto ci arriva, trova tante cose da approfondire. E poi tutto sommato sono anche abbastanza facili da avvicinare perché i mammiferi sono sempre nascosti, escono soltanto di notte, mentre invece gli uccelli si fanno vedere abbastanza volentieri perché hanno questa caratteristica di poter volare che li fa sentire sicuro. Quindi se si avvicina qualunque altra specie, qualunque predatore, se si avvicina anche se uno di noi, non stanno a guardare se hai la tessera della lipo o quella della Federcaccia, scappano lo stesso e basta. Però esiste la possibilità di vederli perché si fanno vedere, anche se spesso si nascondono anche loro, insomma, chiunque ha un po' di pratica lo sa. La LIPU, circa 30.000 soci, fondata 50 anni fa, gestisce 25 osi, 11 centri di recupero, l'ospedale degli animali selvatici come quello della Fagiana, a cui facciamo riferimento, e naturalmente anche 95 delegazioni come la nostra di Parabiago, che sono dei centri di aggregazione in cui i soci si trovano insieme e possono fare del volontariato. Che altro dire? Allora, qui questa cosa qui l'avete preparata come centro di recupero animali selvatici della Fagiana, e infatti la conferenza qui ogni anno si arricchisce con dei nuovi elementi, però è già abbastanza collaudata. Va bene, lascio la parola a Marusca Coccoli per il racconto della vita di questi fantastici migratori, rondini, rondoni e altre specie simili.
Mi sentite senza microfono?
Sì.
Che mi mette un po' l'ansia il microfono. Allora, prima di tutto noi abbiamo scelto di fare adesso questa serata perché in questo periodo stiamo promuovendo in 15, quasi 16, perché forse si è raggiunto un altro comune della nostra zona, la delibera Salvarondini. Dopo vi spiegherò che cos'è la delibera Salvarondini, e per imparare cosa sono le rondini e come fare a proteggerle abbiamo preparato questa serata. Iniziamo con la parte un pochino più noiosa, e cioè le leggi. La legge, ci sono varie leggi che ci permettono di difendere le rondini. La prima è la direttiva Uccelli, che è una legge europea, in cui viene detto che tutte le specie di uccelli sono protette, tutte le specie sul territorio europeo, e quindi all'interno di questa specie c'è anche la rondine. C'è anche la direttiva Habitat, molto importante, soprattutto per alcuni ambienti di cui parleremo dopo. Con questa legge si viene salvaguardata la natura, l'habitat in cui gli animali vivono. mentre invece per quanto riguarda la legge italiana possiamo tirare dalla nostra parte la legge 157 del 92 che parla principalmente di caccia, quindi di specie cacciabili, però dice anche che prima di tutto la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato, quindi la fauna è di proprietà dello Stato, e poi punisce penalmente, quindi si va in galera, se vengono distrutti dei nidi con dentro delle uova o dei nidiacei. Questa è una cosa molto, molto importante soprattutto per quanto riguarda le rondini, perché molto spesso con tanta leggerezza la gente va lì con la scopa o con il ramo o con qualsiasi altro strumento e tira giù i nidi perché secondo loro danno fastidio e sporcano. Questa però la vedremo, è una cosa, un aspetto che vedremo dopo. Partiamo subito dalla rondine. La nostra serata si chiama Fantastici Migratori. Non è solo la rondine, c'è la rondine, i suoi cugini un pochino meno noti e anche i rondoni. Fanno tutti lo stesso tipo di migrazione, quindi li abbiamo raggruppati tutti nei Fantastici Migratori. Come riconoscere la rondine? Solitamente pensiamo, ah sì, la rondine è bianca e nera. In realtà non è così. Vedete da questa foto che la rondine ha un po' di rosso mattone sul musetto, ha dei riflessi, in realtà non è nera, ma dei riflessi metallici, ha il petto tutto bianco. Ha un peso massimo di 24 grammi, quindi pensate voi a un animaletto così piccolo che si fa dei viaggi lunghissimi. Purtroppo hanno vita abbastanza breve proprio per questo motivo, perché fanno dei lunghi viaggi, devono affrontare tanti, tanti pericoli. E durante questi viaggi arrivano a raggiungere una velocità di volo massima di 80 km all'ora. Anche questa è una cosa da Fantastici Migratori, perché un uccello così piccolo che raggiunge una velocità simile non è male. La sua dieta è composta da insetti, l'80% sono insetti che noi consideriamo dannosi o fastidiosi, quindi mosche e zanzare, quindi la rondine svolge anche questo importante ruolo di disinfestatore naturale. Qui vedete le aree di nidificazione della rondine, quindi la parte alta, tutta quella colorata in marroncino, arancione, è dove la rondine nidifica. Sta qua da noi, come sapete, spero tutti, dalla primavera fino ai primi di settembre ed è considerata un migratore di lungo raggio. Questo cosa vuol dire? Che al contrario di altri uccelli, come ad esempio mi viene in mente il pettirosso che tutti conoscete, il pettirosso vive nei nostri boschi, ma piuttosto in collina, montagna. E poi quando arriva l'inverno, non trovando più cibo in montagna, si sposta, fa dei piccoli spostamenti, scende fino in pianura dove riesce, nonostante il freddo e il gelo, riesce ugualmente a trovare un po' di cibo. Le rondini invece usano una strategia diversa, sono migratori di lungo raggio e quindi dall'Europa, dall'Asia, vanno a svernare nell'Africa subsahariana. Quindi pensate a questi animaletti così piccoli che fanno l'attraversamento sia del Mar Mediterraneo sia del Sahara. Quando sono in migrazione volano informazioni piuttosto rade, non sanno informazioni compatte e composte come ad esempio le anatre. Non so se vi è mai capitato di vedere la migrazione di anatre che volano con la formazione a V per sfruttare l'animale che c'è davanti a loro per tagliare il vento e per fare meno fatica nel volo. Le rondini no, volano in gruppo ma in formazioni piuttosto rade, volano solo di giorno, di notte vanno a cercare le zone umide, vanno nei canneti e si riposano nei canneti. Fanno dei viaggi veramente lunghissimi, percorrono anche 11.000 km. Stranamente, dagli studi che sono stati fatti, si è visto che le rondini che nidificano più a nord in Europa, non si sa per quale motivo, sono quelle che si fanno il volo più lungo e poi vanno in Sudafrica a svernare. Non se ne conosce il motivo. Comunque, guardando gli anelli degli esemplari catturati, si è scoperta questa cosa. ovviamente non fanno un'unica tirata dal luogo di nidificazione fino allo svernamento, ci mettono due, anche tre mesi, e fanno fino a 300 km al giorno. La loro migrazione è più veloce quando tornano da noi in primavera, cioè quando vanno in giù in autunno se la prendono un po' più comoda. Quando invece tornano su in primavera cercano di fare più in fretta. Questo perché? Perché chi prima arriva nel luogo di nidificazione si prende i posti migliori. Quindi chi arriva e trova già un nido fatto non deve farsi tutta la trafila di costruire un nido nuovo. E quindi arrivano prima i maschi delle femmine e cercano di impossessarsi di un nido già esistente e di difendere il loro territorio. La rondine è una specie monogama. Per monogama non si intende come ad esempio l'aquila che si accoppia e rimane con lo stesso compagno o compagna per tutta la vita. Nel caso della rondine si formano le coppie e rimangono le stesse per tutta la stagione, durante la quale possono fare due, al massimo tre covate. Il nido della rondine, spero che lo conosciate tutti, è quello classico a forma di coppa, formato da delle palline di fango impastate con un po' di fili di erba, di paglia, e il collante, il cemento che tiene insieme tutta questa struttura, è la saliva della rondine. Anche se da fuori può sembrare...
Ce ne abbiamo qua uno.
Poi magari quando riaccendiamo le luci ve lo faccio vedere. Da fuori può sembrare poco ospitale, in realtà all'interno, dove vengono deposte dalle 4 alle 6 uova, all'interno si presenta così, quindi viene fatto un letto di paglia, di fieno, misto a peli di animale e piume che vengono trovate in giro, o addirittura le stesse piume della mamma. La cova dura dai 14 ai 16 giorni, dopodiché si schiudono i piccoletti, è solo la mamma che cova le uova e rimane nel nido per i primi giorni sempre, quindi il maschio gli porta il cibo alla sua compagna. Questo perché? Perché i piccoli nascono ciechi, con gli occhi chiusi, completamente nudi. Quindi se la mamma si dovesse assentare anche solo per poco tempo, i piccoli non sono in grado di termoregolarsi e morirebbero di freddo nel giro di pochi minuti. Per questo la mamma rimane sempre con loro per i primi giorni, fin quando non inizia a crescere un pochino di piumino. Sono però entrambi i genitori che si occupano della cura dei piccoli, quindi entrambi i genitori, a parte i primi giorni di vita, poi vanno nei campi a cercare il cibo per i loro rondinotti. La cosa interessante è che le rondini non si allontanano tantissimo dal loro nido per andare a caccia, quindi viene stimata una distanza massima di 600 metri dal nido. Questo cosa vuol dire? Che se ad esempio qui al centro di Busto Garolfo c'è un nido di rondine, che è lì magari da molto tempo, però noi umani iniziamo a costruire case tutte intorno a Busto Garolfo e allarghiamo il diametro della città, alla rondine non sarà più conveniente costruire il nido o riutilizzare il nido in quel punto del paese. Questo perché? Perché dovrebbe fare troppa strada per andare a caccia, e quindi quello è un luogo che verrà abbandonato e non verrà mai più utilizzato. Ed è una roba da tenere presente anche per quando si fa la gestione del nostro territorio. La rondine nidifica in zone sia pianeggianti che collinari che montane, fino a un massimo di 1600 metri più o meno in Italia, ma all'estero sono stati trovati dei nidi anche ad altezze maggiori. E quando cresce i suoi piccoli, la cosa importante è che si fa fuori ogni giorno 170 grammi di insetti, che sono un bel po', perché gli insetti pesano niente, quindi pensate 170 grammi di insetti, quanti insetti sono, per crescere ogni nidiata. Una volta usciti dal nido, i piccoli vengono comunque seguiti dai genitori. Spesso si vedono posati, non so se avete notato, sulle antenne della televisione, sui nostri tetti. A volte c'è lì proprio tutta la nidiata schierata e arrivano i genitori che portano avanti e indietro il cibo, fin quando non invoglieranno i piccoli ad andare a cacciare da soli. Quindi inizieranno a portare sempre meno cibo in modo da stimolare i piccoli a cacciare da soli. Come si distinguono i maschi dalle femmine? Allora, i sessi sono abbastanza simili. L'unico modo per distinguere è guardare quella che è la caratteristica principale della rondine, cioè la coda a V. Voi vedete che ha una coda, le timoniere esterne sono molto lunghe. Nel maschio sono più lunghe che nella femmina. Questo è l'unico modo per distinguere i maschi dalle femmine. Quindi questo qui con la coda molto lunga è l'adulto maschio, l'altro è l'adulto femmina. In realtà in questa foto non si vede benissimo la differenza di lunghezza, però vi ho messo questa foto dell'adulto femmina perché si vedono queste macchiette bianche che le rondini hanno sulla coda, ce l'hanno sia il maschio che la femmina. Sembra solo un elemento decorativo, in realtà sono tra virgolette fondamentali nel periodo dell'accoppiamento. Questo perché? Perché le rondini amano andare a corteggiarsi nei luoghi bui, che possono essere, una volta erano le grotte, ai giorni nostri sono i fienili, sono gli androni dei palazzi, posti comunque dove non c'è molta luce. Loro si inseguono, fanno delle evoluzioni in aria e per virare aprono la coda, quindi questi pallini bianchi che ha, quelle macchie bianche che ha sulla coda sono molto ben visibili durante il rito di corteggiamento e quindi hanno anche una funzione non solo così estetica ma anche proprio per attirare il compagno. La cosa che c'è da dire è che la rondine, vi dicevo che si vanno a corteggiarsi nei luoghi bui. Una volta questi luoghi bui erano le caverne, adesso in tutta Europa non si conosce nessun sito in cui le rondini si riproducano ancora in caverne. Si sono abituate talmente tanto a vivere vicino all'uomo che hanno abbandonato i loro siti di riproduzione di una volta e si riproducono soltanto vicino a noi, vicino alle nostre case. Quindi se noi cambiamo il nostro modo di costruire o comunque c'è un fienile, lo restauriamo, dopo vedremo e magari lo chiudiamo con delle belle vetrate, quello lì è un sito perso per le rondine, purtroppo non verrà più riconosciuto come luogo idoneo per la nidificazione. Il giovane si riconosce rispetto agli adulti perché ha la coda molto corta e ha dei colori molto più spenti rispetto agli adulti, che come vi ho detto non sono semplicemente bianchi e neri, ma sul nero hanno dei bellissimi riflessi metallici, mentre il giovane non li ha, li acquisterà poi l'anno successivo quando diventerà anche lui riproduttivo. L'habitat della rondine è, come vi ho detto, l'ambiente un po' rurale, anche se nidificano nelle nostre case, ma loro abitano proprio gli spazi aperti dove possono andare a caccia, meglio ancora se ci sono dei corsi d'acqua vicini dove è assicurata la presenza di insetti. Purtroppo questi ambienti stanno scomparendo perché anche questa, che è una bellissima cascina che sarebbe adattissima per la riproduzione delle rondine, una parte del tetto è già crollata. Questa è nel Parco Agricolo Milano Sud, questa cascina. Come vedete il tetto sta crollando e quindi è una cascina destinata all'abbandono. Questa invece è una casa. Una cosa che non vi ho detto è che io sto facendo da 4 anni, io sono di Villa Cortese e sto facendo da 4 anni il censimento a Villa Cortese, quindi tengo monitorati tutti i nidi, sia di rondini, rondoni e balestrucci. Questa è una foto che ho fatto durante il censimento e il primo anno in cui ho fatto il censimento c'era un nido attivo, e cioè utilizzato con dentro dei piccoli, in questo che è l'androne di ingresso. Come vedete è un posto, come vi dicevo, buio, che è molto amato dalle rondini. Negli anni successivi però il nido non è stato più utilizzato e abbiamo scoperto che in realtà hanno o costruito o la stessa coppia o altre rondini hanno costruito un nido all'interno di questo stabile che è comunque abbandonato, là sopra c'è un vetro rotto e loro si infilano da lì e vanno a nidificarli sopra. È sicuramente un nido attivo perché si vedono prima di tutto continuamente i genitori andare avanti e indietro e poi anche perché quando il genitore arriva con l'imbeccata si sentono proprio i piccoli pegolare, quindi è sicuramente un nido attivo, ma non abbiamo modo purtroppo di andarlo a controllare. Questo invece è quello di cui vi parlavo prima, una bellissima cascina che prima poteva essere il luogo ideale di nidificazione della rondine, perché le finestrelle sotto molto probabilmente erano le finestre dove c'era il bestiame o i cavalli o comunque le mucche, e sopra molto probabilmente era tutto un fienile aperto. È stato restaurato e purtroppo è stato trasformato in questa cosa che a noi sembra magari anche bellissima, ma che in realtà non è utile alle rondini. Per di più sono stati messi questi vetri a specchio e la rondine, poverina, tornando dalla sua migrazione, convinta che lì magari c'è ancora il suo bel fienile dove potersi infilare e andare a costruire il nido, va lì e si schianta sul vetro a specchio. Quindi divieto di mettere i vetri a specchio e di... Se si pensa di restaurare in questo modo, magari pensare alle rondini e lasciare almeno una parte dell'edificio a disposizione delle rondini. Allora, questa qui è una foto molto carina che mi ha mandato una signora che ho conosciuto su Facebook. Stranamente su Facebook ogni tanto si conoscono delle persone interessanti. Questa signora abita in Toscana, si chiama Stella Spagnoli. E ha questo nido storico di rondini che hanno scelto il suo porticato, dove lei sotto ha il dondolo, dove va a rinfrescarsi nelle giornate d'estate, però vedete che hanno costruito il nido sopra la fotocellula, che non è che sia proprio il posto più stabile del mondo, però loro hanno fatto questa scelta. Come vedete, i piccoli ci sono dentro, si vede il becco di un piccolino. Il problema qual è? Che improvvisamente il nido è crollato. Il nido è crollato e fortunatamente la signora Stella ha un super marito che si è subito attivato, ha raccolto i vari pezzi di nido che erano sopravvissuti all'impatto, ha recuperato i piccolini perché erano proprio piccoli, cioè li vedete qua che sono... è ancora rosa, non ha ancora il piumino, il piccoletto, ha recuperato tutti e 4 o 5 piccolini e ha costruito il nido di cartone. Vedete che i piccolini sono dentro, che chiedono il cibo, stavano tutti bene fortunatamente perché è stato un pronto intervento in questo caso, perché appena è successo il fatto si sono subito attivati e vedete che sono anche cresciuti molto bene. L'anno successivo la signora Stella, visto che io gli avevo chiesto queste foto da inserire nella presentazione, l'anno successivo la signora Stella mi ha mandato questa con i rondinotti che sono sempre lì e sorpresa sorpresa hanno costruito il condominio sempre nello stesso posto. Hanno perseverato e hanno costruito il condominio a due piani. Entrambi i nidi erano utilizzati, quindi è molto probabile che uno della coppia fosse magari uno dei genitori o entrambi i genitori della nidiata dell'anno prima, e sotto è probabile che uno dei piccoli sia tornato e abbia scelto di mettere su famiglia nello stesso luogo. Cambiamo volatile, il balestruccio. Molto spesso si dice, ah sì, sono rondini. In realtà il balestruccio è il cugino della rondine. Non tutti sanno dell'esistenza del balestruccio, anche se è molto facile riconoscerlo dalla rondine. Primo perché è un pochino più piccolo. Poi se si ha la fortuna di vederlo posato, come in questo caso, si può notare subito che non ha la gola rossa come quella della rondine. ha come la rondine questi riflessi metallici che però non si vedono sempre, può sembrare bianco e nero. La particolarità è che ha le zampine, se le vedete, se si riescono un pochino a vedere, piumate, quindi ha le zampettine bianche ricoperte di piume. E la particolarità del balestruccio che lo fa riconoscere anche in volo.
Come? Sono riuscito a arrivare finalmente. Ho girato tutto, le sale della giunta. Tutti ho conosciuto. Va bene.
La particolarità che fa riconoscere il balestruccio anche in volo è il groppone bianco, che il groppone è questa zona che vedete qua sotto le ali. Dopo comunque c'è una foto in cui si vede un pochino meglio. E quando vola si riesce a riconoscere proprio guardando quella parte del corpo. Come la rondine fa anche il balestruccio questo nido fatto di palline di fango incollate con tenute insieme dalla saliva dell'animale stesso. A differenza della rondine fa un nido a coppa chiuso. Non so se avete notato prima quello della rondine, tutta la parte superiore è aperta, mentre invece quella del balestruccio è fatto più così, è quasi chiuso completamente, lascia solo una piccola apertura per entrare. Qua si vede meglio, c'è proprio l'apertura, tutto chiuso e c'è l'apertura nell'angolo. A differenza, qua si vede, in questa foto ad esempio, si vede molto bene il groppone bianco, quella, la parte che vi dicevo prima. A differenza della rondine, che sceglie alcuni luoghi per nidificare e si possono trovare magari in uno stesso edificio 4-5 nidi di rondine, ma raramente di più, il balestruccio invece fa colonie molto numerose, anche da 50-60 nidi in un solo stabile. A Villa Cortese, ad esempio, ci sono dei palazzi in cui ci sono 15-16, anche di più, nidi, e sono quasi tutti attivi. I balestrucci se la passano un pochino meglio a Villa Cortese rispetto alle rondini. Le rondini in realtà in tutto il paese sono rimasti 4-5 nidi attivi, non di più. Il balestruccio nidifica anche ad altezze più elevate. In Svizzera si sono trovati nidi fino a 2400 metri, anche se nidificare così in alto è anche un pochino rischioso dal punto di vista climatico, perché basta che la temperatura si abbassi anche improvvisamente, come spesso accade in montagna, e c'è il rischio che i piccoli muoiano di freddo o anche di fame, perché comunque se ci sono un tot di giornate fredde i genitori non riescono ad andare a caccia e quindi non riescono a portare il cibo ai piccoli, che purtroppo sono destinati a morire di fame. Andiamo avanti. Questo è un altro palazzo, è uno dei palazzi in cui c'è una colonia abbastanza numerosa di balestrucci, che a differenza delle rondini nidificano ancora non solo sui nostri palazzi, ma nidificano ancora anche sui crepacci, sulle rocce. Quindi sono rimasti un pochino più, tra virgolette, selvatici rispetto alla rondine. Questo però comporta anche dei rischi, perché i nostri palazzi ogni tanto vengono restaurati. Qua non si vede benissimo, in questo punto qui c'erano due nidi attivi di balestruccio. Nel 2014 erano due nidi entrambi attivi, purtroppo nella primavera 2015, quando siamo ripassati a fare il censimento, abbiamo trovato ponteggio montato e i nidi tirati giù. C'era proprio lì l'operaio sul ponteggio che ha detto ma dentro non c'era niente, non erano abitati. Ci credo che non erano abitati, perché comunque se il ponteggio era stato montato prima, difficilmente loro vanno a nidificare in un posto dove davanti c'è stato messo un ponteggio. Però c'è anche da dire che quello lì era un bel sito e non davano neanche fastidio, perché adesso vi rifaccio vedere questa foto. Vedete che sotto non ci sono finestre, non ci sono box, non c'è niente proprio sotto quei nidi, quindi non davano nemmeno fastidio per quanto riguarda lo sporco. E qui si vede l'importanza della famosa delibera Salvarondini di cui parleremo dopo. In questo caso, ok, sono stati fatti i lavori, ok, sono stati tirati giù i nidi, però se il comune di Villa Cortese avesse approvato la delibera Salvarondini, alla fine dei lavori l'azienda, comunque il condominio, sarebbero stati obbligati a ripristinare i nidi con dei nidi artificiali. Invece in questo caso non abbiamo potuto far altro che mandare una lettera, diciamo, informale all'amministratore del palazzo, il quale ci ha risposto: ah, va bene, ne tengo presente, ne parlerò in assemblea con i condomini ovviamente hanno detto non ce ne frega niente, non mettiamo i nidi di compensazione alla fine dei lavori, e quindi purtroppo si è perso un ennesimo sito di nidificazione di Balestuccio.
Farlo in prossimità non si poteva?
Allora, si possono anche spostare di qualche metro, ad esempio, torniamo un attimo indietro, i balestrucci in francese si chiamano rondelle de fenêtre. Io parlo malissimo il francese, però è rondine della finestra. Questo perché? Perché non si sa per quale motivo loro scelgono, se c'è una finestra loro ci vanno a fare il nido proprio sopra. Ed è un problema, perché alla gente dà fastidio che fa la cacchetta sul davanzale, perché gli sporca le tapparelle, quindi non fanno altro che andar lì con la scopa. Ovviamente su all'ultimo piano, sopra c'è solo il tetto, fai così, lo tiri giù e chi sei visto, chi sei visto. Per legge non potrebbero farlo, però ovviamente chi va a controllare e chi va lì a dirgli qualcosa. In questi casi si potrebbe magari tirar giù il nido che hanno fatto proprio sopra la finestra e mettere un nido artificiale spostato di un metro, dove magari non dà fastidio, dove lo sporco cade giù diretto e non ti finisce in casa. A quel punto lì il balestruccio, tornando dalla migrazione, non si fa il super sbattone di ricostruirsi un nido, segna lì uno già pronto. Quindi loro tendenzialmente o riutilizzano i nidi che hanno già costruito negli anni precedenti, a meno che non sia proprio una coppia alla sua prima stagione riproduttiva, oppure utilizzano i nidi artificiali che trovano, quindi sono anche abbastanza facili da, tra virgolette, pilotare. Se tu gli sposti di un metro loro non se ne accorgono, sono contenti perché hanno la casa bella e pronta e utilizzano quel sito lì. Questi signori qua di questo stabile erano veramente mal disposti nei confronti dei balestrucci, non si sa per quale motivo, perché come ho detto vedete chiaramente che sotto non c'è nessuna finestra, le finestre sono sull'altro lato, però purtroppo non gli hanno fregato niente, li hanno tirati giù e non li hanno ripristinati. Un altro parente della rondine, un altro cuginetto piccolo della rondine è il topino. Il topino è la rondine più piccola, pesa solo 15 grammi. Se andate, se vi capita di andare sul Ticino, si riescono a vedere. Questo perché? Perché al contrario di rondini e balestrucci non nidifica nelle nostre case, ma il suo habitat sono le pareti sabbiose dei fiumi, dei laghi e anche delle cave artificiali. A loro piacciono proprio queste sponde così ripide che li proteggono dai predatori, e scavano dei tunnel anche abbastanza lunghi, un metro di tunnel, dove poi alla fine del tunnel depongono le uova, e sono una specie fortemente gregaria, perché fanno colonie di anche centinaia di coppie, quindi se trovano il luogo ideale per riprodursi se ne trovano veramente veramente tanti. Ce n'era una colonia a Cuggiono fino a una forse decina d'anni fa, prima che crollasse giù l'argine, per una piena del Ticino è crollato l'argine e poi non sono più tornati, l'anno dopo non sono più tornati, si sono spostati altrove, ma lì ce n'era una colonia veramente ampia. Il lus, il dormitorio. Qui si capisce qual è l'importanza di quello che vi dicevo all'inizio, la legge, che è la direttiva Habitat europea, che protegge non solo gli animali, ma anche gli ambienti in cui gli animali vivono. Per le rondini sono molto 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 importanti le zone paludose, gli stagni, le zone umide in generale. Questo perché? Perché le rondini sia nel periodo prima della migrazione, cioè dopo che si sono riprodotte qua da noi, prima di partire, vanno tutte in questi roost, vengono chiamati roost, vuol dire dormitorio, si radunano in queste aree umide dove vanno a dormire soprattutto nei canneti o sugli alberi tipo salici o comunque tutti questi alberi che si possono trovare nelle zone umide. Si riuniscono lì e questo è un luogo molto importante per loro, primo perché è un luogo sicuro dove possono andare a dormire e difficilmente ci arrivano i predatori, perché essendo un canneto sotto c'è l'acqua e quindi loro stanno più tranquille. E poi soprattutto è molto ricco di cibo, quindi in questi ambienti loro fanno il pieno di energie per poter affrontare poi la migrazione. Questa foto è stata fatta alla Palude Brabbia, che è un'oasi lipu, subito sotto il lago di Varese, e insieme al lago di Varese è uno dei punti più importanti di ritrovo per le rondini prima della partenza. È stato stimato che sul lago di Varese si radunano fino a 7.000 esemplari di rondini e balestrucci anche, che provengono non solo dalla provincia di Varese, ma anche dalla provincia di Novara, dal Canton Ticino, che è distante dal lago di Varese 50 km, quindi è proprio una zona dove loro vanno a rinfocillarsi, a fare il pieno di energie per mettere su grasso che poi gli servirà per affrontare la migrazione. Queste aree umide non sono importanti solo come in questo caso per prima della partenza, ma anche proprio durante la migrazione, perché come vi ho detto prima le rondini fanno, si stima sui 300 km al giorno di volo. Loro hanno nella loro testa tutta una mappa di zone umide distribuite, in questo caso, nel nostro caso, su tutto il territorio nazionale, in cui andare a riposarsi. Tra l'altro l'Italia, avendo questa forma molto particolare, è un corridoio che non viene utilizzato soltanto dalle nostre rondini, ma anche dalle rondini che scendono dal nord Europa. Quindi tutti gli animali che scendono dal nord Europa l'ostacolo più grosso, diciamo, sono le Alpi, quindi ce ne sono alcune che scelgono di evitarle, passano a destra o a sinistra e poi comunque percorrono tutta la penisola italiana e si fermano nelle aree umide dislocate su tutto il territorio. E quindi questi sono, soprattutto quelle nel sud Italia, sono delle aree molto importanti, perché appunto loro poi dovranno affrontare tutto l'attraversamento del Mediterraneo, che ovviamente fanno in un botto solo, poi arrivano in Nord Africa. In Nord Africa vanno anche lì a cercarsi delle zone umide dove potersi riposare e rifocillare un po', e poi ripartono e si fanno tutta la tirata del Sahara fino alla zona subsahariana. Nel deserto non si posano, lo fanno tutto in volo in un botto solo. Arriviamo all'ultima cuginetta della rondine, che qui da noi non si vede. Si vede, se andate già verso Varese è possibile vederne qualche esemplare. Nidifica nelle grotte, nelle cavità sulle pareti, vive anche ad altezze elevate sopra i 2000 metri e al contrario delle rondini, dei balestrucci e dei topini, che sono tutti migratori, lei invece è un migratore di corto raggio. Questo cosa vuol dire? Come vi spiegavo prima, non fa la lunga migrazione, ma dalle zone montuose, dai 2000 metri, si sposta magari in inverno in pianura, ma comunque rimane sempre qua da noi, ed è la rondine montana. Sono tutti, vedete, un po' molto simili, hanno sempre queste colorazioni col petto bianco. La rondine montana la riconoscete perché è abbastanza simile al balestruccio, però ha un colore più opaco, più grigiastra rispetto al nero del balestruccio. poi se avete la possibilità di vederla posata potete vedere che ha le zampine nude, non le ha piumate come quelle del balestruccio. Cambiamo completamente, anche se come forma possono sembrare parenti, i rondoni non sono affatto parenti delle rondini, appartengono a un'altra famiglia, un altro ordine, che è quello degli apodiformi. Cosa vuol dire apodiformi? Vuol dire che hanno le zampette corte. Di questa famiglia fanno parte il rondone comune, il rondone pallido, che sono molto simili, è difficile distinguerli soprattutto in volo. Il rondone pallido ha come unica differenza che è più pallido, ha un colore più chiaro rispetto al rondone. Questo che vedete nella foto è un rondone comune, vedete che è di un grigio scuro. Spesso la gente li scambia per falchetti, perché hanno questo beccuccio un po' adunco. L'altra differenza tra il rondone comune e il rondone pallido è che il rondone pallido migra molto più tardi rispetto al rondone comune. Il rondone comune già verso la metà di agosto prende le sue belle valigie e se ne torna in Africa. Quindi se voi vedete qualcosa che vi sembra un rondone a ottobre e novembre, state sicuri che è un rondone pallido. La migrazione è più o meno come quella che vi ho già detto per gli altri. Sono anche i rondoni sono animali che vanno a svernare al di sotto del Sahara, quindi anche loro si fanno un gran bel viaggio. Li potete riconoscere quando sono in volo perché hanno queste ali falciformi. Sembrano proprio dei falcetti, sono a mezzaluna. Sono dei volatori molto veloci perché raggiungono i 110 km all'ora in volo battuto e a volte quando scendono in picchiata arrivano anche a 220 all'ora. La particolarità dei rondoni è che sono delle specie esclusivamente aeree. Questo cosa vuol dire? Che il rondone fa tutto in volo, cioè si nutre perché come la rondine caccia degli insetti volanti. Beve soltanto quando trova a disposizione o quando piove o quando ci sono comunque in sospensione nell'aria delle goccioline d'acqua. Al contrario della rondine che si posa a terra per raccogliere il fango nelle pozzanghere o comunque nelle zone umide per costruire il nido, lui recupera il materiale per costruirsi il nido esclusivamente in volo. Quindi quando voi vedete queste correnti d'aria calda che portano soprattutto in estate, in primavera, che portano verso l'alto magari un po' di paglia, un po' di fieno, delle foglie, quello è tutto il materiale che il rondone acchiappa al volo e si porta nella sua cavità per costruirsi il nido, che è
quale
molto
cavità,
più
scusa?
Come?
Nella sua cavità, dove? Quindi ha un nido?
Sì, ha un nido solitamente o sulle rocce, comunque dopo lo vediamo. Comunque anche loro nidificano molto spesso nei nostri palazzi. La particolarità del rondone è che si accoppia in volo anche e dorme anche in volo, quindi è un po' come, non so se sapete che il delfino spegne mezzo cervello alla volta per riposarsi, perché altrimenti affogherebbe, se si mettesse a dormire completamente in acqua affogherebbe. Essendo un mammifero ha bisogno sempre di respirare, quindi riposa mezzo cervello alla volta. Il rondone fa la stessa cosa, spegne mezzo cervello, si riposa, sta in volo, gira continuamente durante la notte e dormono così. La particolarità è che un piccolo di rondone quando esce dal suo nido si butta dal nido quando sa già perfettamente volare, perché non riesce a prendere il volo da terra. Quindi una volta che si butta dal suo nido, che solitamente sono sempre in posizioni molto elevate, vola per 3 anni senza posarsi, fin quando non raggiunge la maturità sessuale, quindi poi sarà pronto per accoppiarsi per avere un suo nido. Ma anche in quel caso lì, a parte la mamma che sta lì a covare le uova, anche il maschio si posa anche nel periodo riproduttivo solo per pochi secondi per imboccare i piccoli e poi prende e se ne va. Quindi sono proprio animali, sono delle macchine da volo, non si fermano mai. nidificano anche i rondoni in colonie, depongono 2 o 3 uova e solitamente le fanno sui nidi, i loro nidi li fanno sulle rocce, nelle grondaie, sotto le grondaie, sotto le tegole, se avete
le cosa tegole. Cosa significa in colonie? Cosa intende per?
In colonie vuol dire che difficilmente si trova una sola coppia di rondone in un tetto. Se quel tetto gli piace, ci sono più coppie di rondone. Quindi possono andare da 3, 4, 5 coppie fino, dipende anche poi dalle dimensioni e dagli spazi disponibili, a loro piace proprio stare tutti insieme e costruiscono anche i nidi abbastanza vicini. Un altro posto dove spesso vanno a nidificare, soprattutto nelle città, nei palazzi molto alti, sono nei cassonetti delle tapparelle, perché da fuori magari noi non ce ne accorgiamo, ma c'è magari, a loro basta un buchino piccolo così, una fessura da cui loro riescono a entrare dalla tapparella e vanno a nidificare dentro lì. Quindi ci sono, ogni tanto telefonano al centro di recupero di Magenta, gente che abita magari in centro a Milano e dice come posso fare, perché io per tutta estate non posso tirar su e giù la tapparella perché dentro ci sono loro che nidificano.
Perché hanno il buco nella tapparella.
Cosa?
Perché hanno il buco nella tapparella.
No, loro si infilano proprio da... c'è sempre un po' di spazio dalla tapparella al muro. Loro si infilano da lì. Si infilano ovunque. Altri posti dove nidifica sono le cassette di nido artificiali, che sono queste qua. Ve la sposto di là così magari la vedete tutti. Questo qui è il modello di cassetta nido dei rondoni, vedete che sono dei semplici buchi e qui ci sono 3 buchi, ma non è detto che ci siano, cioè non sono dei monolocali, qua dentro ci possono stare anche 4-5 coppie di rondoni, poi se la vedono loro con gli spazi interni, se li gestiscono loro come più gli piace. E un altro posto dove i rondoni vanno a riprodursi sono le torri rondonaie, che sono, facciamo un esempio di questa che è a Ierago, in provincia di Varese. Vedete che ci sono quei buchini sulla torre, sono dei buchini che sono stati fatti apposta, è stata costruita proprio apposta così la torre, perché anni fa si usava, i rondoni erano per noi fonte di cibo. Quindi cosa facevano? L'uomo incentivava la riproduzione dei rondoni, il rondone andava lì, deponeva le uova, quando il pulcinotto diventava un po' grosso, generalmente fanno 2 o 3 piccoli rondoni, il simpatico uomo cosa faceva? Andava lì e gli lasciava magari un solo cucciolo e gli altri se li prendeva, se li mangiava, un po' come si faceva anche con i piccioni, con le torri, il piccione torraiolo si chiama così proprio per quello, perché andava a nidificare nelle torri, ovviamente nelle torri per i piccioni i buchi sono più grossi perché il piccione è un animale più grosso. E dentro si presentano così, cioè ogni buco è una cavità in cui una coppia di rondone può andare a costruire il proprio nido. Poi ci sono tutti questi sportellini, in realtà questo modello qui è fatto con gli sportellini, oppure ci sono anche un altro tipo di modello che hanno un'anta che copre proprio tutti i nidi e poi si va lì e si apre proprio come se fosse un'antina e si hanno tutti i nidi in vista. Questa torre a Ierago è stata recuperata o l'anno scorso o 2 anni fa grazie a un progetto della LIPU che aveva promosso la delibera Salva Rondini, che poi è stata approvata al comune di Ierago. Ed è stata recuperata non più fortunatamente per mangiarsi i pulcini del rondone, ma a scopo anche didattico, perché di solito adesso ai giorni nostri le torri rondonaie vengono utilizzate per inanellare i rondoni, quindi vengono proprio fatti degli studi, si va lì, si inanellano i pulcini in modo da vedere se poi l'anno dopo ritornano nello stesso sito a nidificare. Fortunatamente si è evoluta in questo modo la funzione delle torri rondonaie, che non so se lo sapete, chi è di voi è di Busto Garolfo, anche Busto Garolfo ha la sua torre rondonaia, che che è proprio qua fuori nel cortile. Non so in che stato si trovi all'interno, non so se viene ancora utilizzato. Diego, i rondoni la utilizzano?
Dobbiamo fare un sopralluogo, ma le persone che si devono attivare non mi hanno contattato.
Ok. Quindi attualmente non sappiamo se è in buono stato.
Come si fa a riconoscere una torre rondonaia?
Si riconosce perché è sempre una torre. Allora, prima di tutto deve essere più alta degli edifici attorno, perché il rondone è proprio quello che cerca, no? Il posto inaccessibile per andare a riprodursi. Quindi, come si vede in questo caso, la torre è un pochino più alta rispetto agli edifici circostanti e poi c'ha tutti quei buchini lì. Quelli dove c'è il cerchio e anche intorno a tutte le finestre, quelli lì sono tutti i buchini d'ingresso del rondone.
Okay.
Ogni buchino è una cavità per rondone. Quindi loro vanno in questi
quindi
posti.
Questa era una cascina una volta.
Sì. È stata questa è qua fuori, eh?
Sì, sì, ho capito. Questa dove siamo noi adesso.
Sì, sì, certo. Loro, i proprietari di un tempo, la usavano proprio come fonte di cibo, cioè come si allevano le galline, si allevavano anche i rondoni per questo motivo qua. Si mangiavano i.
Si favoriva l'allevamento naturale dei rondoni.
Loro li attiravano giustamente dandogli un luogo per poter nidificare. Il rondone ignaro si fida e finisce in padella.
Ma le uova o
no, proprio i pulcini. Quando diventano un po' grossi, quando sono belli cicciottelli, si mangiano. Come anche i pulcini del piccione, anche coi piccioni si faceva questa cosa. Ovviamente il buco per il piccione deve essere un po' più grosso.
Dal Medioevo?
Sì, sì, ma si vedono, anche quelli dei piccioni si vedono abbastanza spesso, basta guardare un po' in alto in qualsiasi posto, ce ne sono in giro ancora. Magari non sono più attive, nel senso che sono state messe le reti davanti per non far entrare i piccioni, perché adesso i piccioni ci danno fastidio, oppure non sono più attive perché non hanno più dietro il metodo di apertura per poter andare a prelevare i pulcini come si faceva una volta, però i piccioni magari continuano ad utilizzarle queste torri. Allora, l'habitat del rondone, come abbiamo detto, è anche la città, anche in pieno centro a Milano, uno ovviamente è Milano, l'altra è la chiesa di Villa Cortese, dove c'è una colonia di una decina più o meno di coppie. A differenza della rondine, che abbiamo detto si sposta di circa 600 metri per andare a caccia, il rondone non ha questo problema perché è un grande volatore, come abbiamo detto, non lo spaventano le grandi distanze. Viene stimato che quando è in caccia, seguendo gli insetti volanti che magari vengono trasportati in alto dalle correnti calde e quindi arrivano anche a delle elevate altitudini, arriva anche a 3.000 metri a cacciare, fino a 3.000 metri sopra Milano, non è che va in montagna, si alza di 3.000 metri sopra Milano per andare a cacciare gli insetti.
Ma gli insetti stanno a 3.000 metri?
Quelli molto piccoli, tipo gli afidi, le zanzare, tutti gli insetti molto piccoli, quando ci sono le correnti, quando c'è bel tempo e ci sono le correnti d'aria calda che vanno verso l'alto, non hanno la forza di contrastare una corrente d'aria e quindi vengono trasportati in aria dalla corrente. Ed è per questo anche che c'è il detto: ah, le rondini volano alte, ci sarà bel tempo. Proprio per questo motivo qua, perché quando c'è bel tempo ci sono queste termiche, delle correnti termiche che da terra vanno in alto, ed è proprio il sintomo di bel tempo.
L'alta pressione,
solo che le rondini volano in alto non perché gli piace volare in alto come nell'aria calda, ma perché sopra ci sono gli insetti trasportati dalla corrente.
Okay.
Vi faccio sentire, usciamo un attimo dalla presentazione, i vari richiami. Vedrete che sono tutti molto familiari, anche se in realtà magari non li riconoscete, ma sono... Questo è il balestruccio, che è quello più chiacchierone di tutti, perché quando, anche quando sono nel nido, oppure quando si avvicinano al nido, fanno tutto questo, questo casino. Però hanno una voce meno acuta rispetto agli altri, che si sentono... Lui è più chiacchierone, ma gli altri hanno la voce più potente. No, ho sbagliato. Non era questo, era questo che volevo aprire. Questo è il classico delle sere d'estate.
Mi piace in più.
Questa voce un po' così, questi gridi, se vi capita, so che lì ce ne sono veramente tanti, di andare verso sera a San Giorgio su Legnano, vicino alla chiesa, è pieno, strapieno di rondoni e sentirete questi versi qua, perché nidificano tutte nelle cavità della chiesa di San Giorgio, che è anche un edificio abbastanza alto, pieno di cavità, e a loro piace tantissimo, ma ce ne sono centinaia.
Ma lì era proprio più rondoni che...
Sì, 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 perché loro non stanno mai da soli, loro stanno sempre in compagnia, quindi quando si sentono, se ne sentono più di uno. La rondine invece... che solitamente si mette o sull'antenna o sul filo del telefono o sui chiodi piantati nelle cascine, nei muri, si mette lì, difende il suo territorio e si fa la sua bella cantata.
E perché capisci che è un maschio?
Perché la femmina non canta, lancia solo delle grida d'allarme o fa dei gorgogli, ma non è proprio un vero e proprio canto come questo del maschio. Allora, andiamo avanti. Arriviamo all'ultimo, che è quello più grosso della famiglia dei rondoni, ed è il rondone maggiore. Questo lo riconoscete facilmente perché ha un'apertura alare che arriva fino a 58-60 centimetri, quindi è una bella bestia. A vederlo così non sembra, però è veramente, veramente grosso. Quando vola anche lui è abbastanza facile da distinguere, soprattutto per le grosse dimensioni, ma poi perché ha questo petto bianco con il collarino scuro e poi di nuovo la gola bianca, quindi si riconosce un po' per quello. E lui invece canta proprio. Adesso ve lo faccio sentire. Allora, in realtà questi qui, qua da noi si vedono, se ne vede qualcuno a Legnano, qualcuno verso Gallarate, a Varese ce ne sono. Qui no, cioè Villa Cortese, Busto Garolfo non li ho mai visti, se non che di passaggio, che vanno nei loro luoghi preferiti. Il loro habitat ideale sarebbe questo. Questa foto è una foto dell'Alto Lago di Garda, sono proprio queste scogliere rocciose dove loro vanno a nidificare.
No, dicevo, il canto è simile a quello dell'alpino. Dell'alpino.
Sì, ma probabilmente quello che intendi tu è questo. Cioè il rondone maggiore è quello lì, quello che si trova sulle pareti rocciose. Vedete un po' la differenza, no? Lì al Lago di Garda nidifica in quel posto stupendo, qua da noi invece sceglie dei posti più così, una delle colonie più grosse che c'è nella zona è allo stadio a Milano, quindi poverino, si è adattato a costruire il suo nido in questi posti che gli ricordano un po' le pareti rocciose. Tra l'altro si è visto negli ultimi tempi che vanno a nidificare anche, come è successo anche a Legnano, sulle gru, quelle le gru da costruzione. Sapete che dietro la gru c'è il contrappeso di cemento, tra i blocchi di cemento c'è un po' di spazio, quel fulminato del rondone sceglie di andare a nidificare dentro lì. Perché comunque è un posto protetto, è un posto molto alto, a lui gli piace, però non ha capito che non dovrebbe farlo.
E quindi, ma anche loro ogni anno devono tornare nello stesso posto?
Anche loro sì, tendenzialmente tornano sempre nello stesso posto. Quello della gru è un po' un problema perché
non la trovano più.
Esatto. Quello di Milano invece è un posto dove ce ne sono veramente tanti intorno allo stadio, e c'è un ragazzo che abita lì vicino proprio nei palazzi vicino allo stadio. Lui, quando sa che è periodo riproduttivo, tutte le sere si fa il giro in bicicletta dello stadio per vedere se cadono giù i puli di rondone per poterli salvare. Infatti ogni anno uno o due ce li porta al centro di recupero a Magenta.
Come li hai chiamati? I pulli?
I pulli, sì, i pulcini. Lui va e quando ne trova qualcuno poi in giornata ce lo consegna sempre. Perché lì la colonia è veramente molto numerosa. Seguendo l'esempio di questo ragazzo che ci porta al centro del recupero i giovani trovati a terra, cosa fare in caso di ritrovamento di uno di questi animali a terra? Allora, prima di tutto bisogna distinguere se è un giovane o è un adulto. Se sono dei giovani, se vi dovesse capitare di doverlo tenere per un giorno o due perché non riuscite subito a portarlo al centro di recupero, bisogna assolutamente dargli cibo e acqua, perché tenete presente che i giovani o comunque i piccolini, più sono piccoli più mangiano spesso. Tutti i pulcini, anche di passero, anche di merlo, quando sono molto piccoli devono essere imboccati ogni quarto d'ora. Quindi io e Fabrizio, che siamo anche volontari al centro di recupero di Magenta, della Fagiana, in estate sappiamo cosa vuol dire, perché quando si hanno tutti questi piccoli da imboccare finisci di fare un giro pappa e devi già ricominciare quello successivo. Quindi nel caso in cui troviate un giovane, non lasciatelo per troppo tempo senza cibo o senza acqua, perché muore. Per l'adulto è un pochino più resistente, perché ovviamente l'adulto ha già un po' di scorta di grasso, quindi è un pochino più autonomo, nel senso che riesce a sopravvivere anche se non mangia per una giornata, non muore di fame. Mentre
cosa
invece
bisogna dargli
da
mangiare?
Ma cibo cos'è?
Allora, cibo, quando arrivano da noi al centro di recupero, noi poi li nutriamo con un mix di insetti, che è il loro cibo ideale, quello che li fa crescere meglio. Come cibo di emergenza, nel caso uno lo trovi e se lo debba portare a casa, sono delle palline di carne trita, perché loro comunque sono carnivori, quindi si prende una piccola pallina di carne trita, si impuccia nell'acqua in modo che si dà sia acqua che cibo nello stesso tempo. Il problema è che sia rondini che rondoni difficilmente, non sono come il merlo che ti vede e spalanca la bocca perché chiede cibo a chiunque. È un pochino più complicato, ci sono alcuni esemplari che aprono spontaneamente il becco, quindi quando apre gli lanci dentro la pallina e gliela fai mangiare, altri invece non è così semplice, bisogna aprirgli il becco stando molto attenti, forzatamente, attenzione a non fargli male, e gli si mette dentro il cibo, poi a quel punto lì lui lo deglutisce nella maggior parte dei casi. Quindi per i giovani dare cibo e acqua, per gli adulti bisogna fare una distinzione, e cioè se si trova un adulto di rondine o di balestruccio a terra sicuramente ha un problema, questo perché se noi ci avviciniamo e non vola via, ovviamente, perché la rondine e il balestruccio si può trovare a terra anche per, come vi ho detto prima, raccogliere il fango per costruire il nido, sono gli unici momenti in cui si posano a terra, però se ci avviciniamo e non vola via vuol dire che ha un problema, anche in quel caso lì va recuperato, messo in una scatolina di cartone con dei fori per l'aria e va portato il più presto possibile a un centro di recupero. Il rondone invece è un caso particolare, questo perché noi diciamo che per vedere se un rondone può volare oppure no, bisogna fare il test della coda. Che cos'è il test della coda? Allora, partiamo dal presupposto che il rondone, come vi ho detto prima, non si posa mai a terra. Il rondone anche adulto, se dovesse per un qualsiasi motivo cadere a terra, ad esempio, viene una folata di vento improvviso, il rondone sta volando raso terra e viene sbattuto per terra, quel rondone lì non riuscirà mai più a riprendere il volo da solo, senza aiuto dell'uomo. Questo perché, come vi ho detto prima, hanno queste zampette molto corte. Le zampe degli uccelli servono anche per darsi la spinta e per alzarsi in volo. Loro, avendo queste zampette così corte, non sono proprio in grado di darsi la spinta, quindi per quanto si possano sbattere, muovere le ali, cercare di prendere il volo, da terra non ce la fanno. Può anche essere che ci sia un esemplare adulto a terra subito dopo il periodo, diciamo, quando arrivano qua dopo la migrazione di primavera, quindi arrivano un po' stanchi, sono affamati, magari non hanno trovato abbastanza cibo durante la migrazione, sono stremati e cadono a terra. In quel caso lì vanno comunque portati in un centro di recupero in modo da essere rinfocillati, nel giro di qualche giorno si riprendono. Nel caso in cui sia un rondone non adulto, ma un giovane che, diciamo, è caduto troppo presto, si è buttato troppo presto dal nido e quindi non era ancora in grado di volare, come si fa a capire se è in grado di volare oppure no? C'è questo rondone qua che vi segnalo qui con il mouse, che è un po' in ombra ma si vede lo stesso bene. Vedete, questa è la coda. Vedete che le ali sono molto più lunghe della coda. Generalmente quando le ali sono più lunghe di 3 dita rispetto alla coda, quello lì è un animale che, se non ha dei problemi fisici, come ad esempio un'ala rotta, è un animale che è perfettamente in grado di volare, quindi se voi lo trovate a terra potete tentare il rilascio. Questo cosa vuol dire? Si raccoglie il rondone, si va in un posto idoneo, e cioè un campo, non fatelo sul cemento perché poverino, se non dovesse essere in grado di volare si schianta sul cemento e si fa male ulteriormente. Quindi si va in uno spazio aperto, in un campo, si prende il rondone e si lancia in alto. Se il rondone non ha niente ed è praticamente in grado di volare, riprenderà il volo da solo e va via. Capita spesso infatti che al centro di recupero, nel periodo quando iniziano i piccoletti a uscire dal nido, capita questo genere di problema. Quindi noi spieghiamo, guardate se il rondone ha le ali più lunghe, e poi la gente ci richiama tutta contenta, ah, è volato, ah, bellissimo! E sono tutti contenti perché proprio è una soddisfazione vederlo andare via. Quindi ricordatevi di fare, se trovate a terra un rondone, fare il test della coda. Se le ali sono più lunghe di 3 dita rispetto alla coda, il rondone è in grado di volare. Questo invece è uno dei tanti piccoli che arrivano al centro di recupero. Ne ricoveriamo circa 200 ogni anno.
Di rondoni.
Di rondoni, sì. Che forse è l'animale, la specie più, forse insieme ai merli, è la specie più numerosa. Perché non sembra, ma ad esempio da Milano ne arrivano veramente tanti. Proprio tanti, tanti, tanti. Passiamo al...
Quanto vivono? Non so se l'ha già detto.
Allora, sulle rondini che sono stati fatti degli studi, purtroppo in media vivono veramente poco, vivono 2-3 anni, non di più. Grazie all'inanellamento di vari esemplari che poi magari sono stati ricatturati dopo anni, si conoscono rondini che hanno vissuto anche 15 anni. No. Però sono l'eccezione, proprio perché devono affrontare la migrazione, devono affrontare vari pericoli, hanno anche dei predatori naturali, che non è solo il gatto di casa che si apposta e cerca di acchiapparle al volo, ma sono soprattutto ad esempio gli uccelli rapaci come il lodolaio, che segue proprio gli stormi di rondine e di rondoni in volo, e il lodolaio è un animale molto veloce, sale di quota, si mette sopra lo stormo e poi viene giù in picchiata e chi piglio. E la maggior parte delle volte appiglia, perché è veramente molto efficiente. Quindi sono tante le minacce, diciamo, naturali, poverine, per le rondini. Le minacce arrivano purtroppo anche dall'uomo. Si pensa che il declino delle rondini sia dovuto principalmente al cambio dell'agricoltura, cioè da un'agricoltura più varia in cui il contadino aveva la sua bella cascina e piantava in un piccolo pezzo a mais, poi lasciava dei prati per il foraggio, poi piantava il grano. Qua da noi in pianura padana ormai è quasi tutta monocultura di mais, che è mais uguale morte, perché ci buttano sopra un sacco di pesticidi, insetticidi, diserbanti, quindi è un ambiente avvelenato e poco ricco di insetti. Se voi ci fate caso, sopra i campi di mais è veramente raro vedere delle rondini, dei rondoni in caccia. Cosa che invece succede molto spesso sui prati o sui pezzi di terreno lasciati incolti, che invece sono molto ricchi di piccola fauna selvatica, che sono le prede naturali delle rondini. Un altro problema sono l'abbandono delle pratiche tradizionali di allevamento. Questo perché? Perché una volta c'era la stalla aperta, che era a sua volta un luogo in cui la rondine amava usare come luogo riproduttivo, perché la stalla è un ambiente prima di tutto caldo, perché ci sono dentro le bestie, quindi la temperatura è più alta rispetto a quella che potrebbe essere l'esterno. E poi dove ci sono le bestie c'è la cacca, dove c'è la cacca ci sono le mosche, che sono una delle prede principali delle rondini. Quindi aveva lì tutto, il posto caldo dove poter costruire il nido, caldo e sicuro perché comunque nessuno andava a disturbarla nelle stalle, e la fonte di cibo, come vi ho detto prima, non fa tanta strada la rondine per andare a cercare il cibo, lì ce l'aveva proprio fuori di casa praticamente. Altro problema è la scomparsa delle zone umide. Purtroppo, come vi ho detto prima, sono molto importanti sia prima della migrazione sia durante la migrazione come luogo di riposo e di nutrimento. Purtroppo si tende sempre a prosciugare le zone umide perché noi le vediamo come fabbrica di zanzare e quindi tendiamo a bonificare tutto. In realtà sono molto, molto utili non solo per le rondini ma anche per tutta un'altra serie di animali come ad esempio gli anfibi che senza le zone umide non riescono più a riprodursi. Sempre cosa collegata è la riduzione dei siti utili alla nidificazione, questo perché? Perché insieme all'abbandono delle pratiche tradizionali di allevamento si costruiscono anche sempre più spesso delle stalle chiuse, ermetiche, capannoni prefabbricati, non c'è più lo stile delle stalle di una volta e quei posti lì purtroppo non vengono più utilizzati dalle rondini come sito riproduttivo. Come anche le nostre case non sono più la cascina di una volta dove c'era il porticato buio dove la rondine amava andare a fare il nido. Le nostre case sono tutte lì perfettine, con le tegole tutte belle allineate dove il rondone non si può infilare perché noi ci mettiamo la rete antipiccione e quindi i siti riproduttivi diminuiscono. Altro problema grosso è la distruzione diretta dei nidi, come vi dicevo prima, perché alla gente purtroppo siamo diventati tutti perfettini, iperpuliti e la cacca della rondine sul davanzale della finestra ci dà fastidio.
Ma quando non c'erano le case dove andavano sugli alberi?
Allora no, quando non esistevano le case le rondini nidificavano nelle grotte. Il problema che ho già detto prima ma lo ripeto velocemente, il problema è che mentre il balestruccio ad esempio continua a nidificare anche sulle pareti rocciose, la rondine si è abituata talmente tanto al contatto con l'uomo che in tutta Europa non si conosce un solo sito riproduttivo di rondine dentro una grotta. Loro si sono dimenticati proprio di andare, che la grotta era un posto dove ci si poteva costruire il nido. Loro costruiscono il nido solo ed esclusivamente negli edifici umani. Quindi se noi togliamo questa possibilità, loro si estinguono. Ci mettiamo anche, che non fa mai male, le variazioni climatiche sia da noi che in Africa, perché da noi la stagione è sempre un po' più ballerina, quindi magari la rondine in Africa dice... Il suo orologio biologico dice, ah, è primavera di là, devo andare su a riprodurmi. Poi arriva qua, tempo da lupi, pioggia per 3 settimane di seguito e la rondine ci rimane senza cibo. Vi faccio l'esempio dell'anno scorso che, adesso non ricordo se ha fatto 3 o addirittura 4 settimane di pioggia in primavera. Era tipo maggio-giugno. Io avevo già iniziato a fare il censimento dei nidi, avevo trovato un nido con dentro già dei rondinini piccoli ancora nudi e l'avevo segnato sulla mia scheda. Ha iniziato a piovere, sono tornata dopo un po' e le rondine non c'erano più. Poi ho parlato con i signori che abitano in quella casa lì, che sono molto disponibili, e mi hanno detto che li avevano trovati a terra. Questo perché? Perché i genitori, prima di tutto, se non trovano cibo per nutrire i piccoli, prima di tutto devono pensare a non morire loro, quindi prima se stessi. E i piccoli, se non hanno la possibilità di nutrirli perché non c'è abbastanza cibo, vengono abbandonati. Poi i piccoli, non ricevendo più il cibo, iniziano ad agitarsi dentro nel nido, cadono giù e muoiono. Quindi anche, ci mettiamo anche le variazioni climatiche. Altra cosa che qua, un punto che qua non c'è, ma che aggiungo io a voce, è che fino a qualche anno fa, fino a 20 anni fa, in Africa c'era una vera e propria strage di rondini, perché lo usavano come cibo. Cioè le rondini anche in Africa, quando vanno in Africa, scelgono posti dove ci sono delle zone umide, dei canneti. In Africa ovviamente poveracci, li capisco anche da quel punto di vista lì, non hanno niente da mangiare, mettevano giù le reti, facevano strage di rondini. Poi anche la LIPU anni fa hanno fatto questo progetto che è partito dallo studio delle rondini in Italia ed è proseguito poi giù nell'Africa subsahariana e si andava da queste popolazioni ad insegnare l'allevamento degli animali di vita cortile, in modo che loro usassero le galline e non andassero più a prelevare in natura gli uccelli selvatici.
Ma negli altri continenti non ci sono le rondini, in America, in Africa?
Sì, ci sono. In Asia sono come le nostre, non, quando migrano, quelle di tutta l'Asia vanno quasi tutte in India a svernare, perché comunque in India c'è un clima più caldo, più accettabile durante tutto l'anno, e trovano insetti tutto anche nel periodo invernale. Quelle del Nord America invece vanno a svernare in Sud America, fanno anche loro una bella migrazione.
In Australia non ci sono. Australia, Giappone.
In Australia, se non sbaglio, nella parte alta dell'Australia arrivano quelle dell'Asia come svernamento, però lì non nidificano. Anche le nostre rondini che vanno in Africa quando qua da noi è inverno, non è che di là fanno un'altra cova e si riproducono, si riproducono soltanto quando sono qua da noi. Tutte queste minacce hanno fatto sì che negli ultimi 20 anni le rondini siano diminuite del 40% e i balestrucci del 15-25%. Quindi dobbiamo stare... Il balestruccio se la passa un pochino meglio della rondine, però alle rondini veramente dobbiamo dargli un po' una mano, perché sennò tra un po' ce le giochiamo.
40% in 20 anni è tanto.
Eh sì. Questo qui è, diciamo, qua da noi uno dei motivi principali. È un po' triste la foto, però è stata fatta solo l'anno scorso. Vedete lì nella parte sinistra il nido distrutto. Questo è un porticato in centro a Luino, quindi neanche tanto lontano da noi. Il nido è stato buttato giù e vedete che dentro c'erano già le uova, si stava già formando il pulcino.
È stato buttato giù da chi?
È stato buttato giù da chi abita lì e gli dava fastidio. Purtroppo non si hanno le prove fotografiche del momento in cui è stato proprio buttato giù il nido, quindi non si può fare niente, non si può fare la denuncia, non stare zitti e subire praticamente. Perché sennò si poteva fare la denuncia ai carabinieri. In questo caso perché c'erano dentro già le uova, quindi è un reato penale.
Perché c'è un regolamento in quelle...
C'è una legge nazionale che protegge tutte le specie di uccelli, i nidi, le uova e i pulcini di tutte le specie di uccelli sono protette in Italia, quindi non si può toccare niente nel periodo riproduttivo. Cosa possiamo fare noi per aiutare questi animali? Cosa?
Anche non riproduttivi.
Nel senso che se tu butti giù un nido nel periodo di rondine, per dire, nel periodo invernale, e non c'è la delibera salva rondini, tu in teoria lo puoi fare. Perché dentro tu non crei un danno all'animale.
Disposto.
Tu non crei un danno diretto all'animale, quindi in teoria tu lo potresti tirar giù in inverno. Il problema è che poi la rondine lì non torna più.
Allora, il combinato disposto, legge nazionale più delibera locale.
Delibera salvarondini, di cui dopo parliamo. Cosa possiamo fare noi? Prima di tutto proteggere i nidi esistenti, quindi se conoscete, se a casa vostra avete un nido, tenetevelo caro e cercate di tenerlo d'occhio. Per carità, i nidi possono anche crollare da soli, perché comunque sono fatti di, non sono eterni, sono fatti di fango impastato con la saliva della rondine, cioè capiamo tutti che non è che sia di cemento armato, può crollare, quindi possono durare anni, però improvvisamente possono anche crollare. Però in quel caso solitamente se il balestruccio o la rondine tornano lì, lo ricostruiscono, lo riparano. L'anno scorso c'erano ben 4 nidi, ho trovato in una colonia di balestrucci a Villa Cortese, che stavano riparando, e infatti poi hanno nidificato senza problemi. Una cosa che si può fare è ad esempio mettere una mensolina sotto al nido, in modo che la cacca non vada a dar fastidio proprio sotto per terra, a sporcare per terra. Poi quando è finita la stagione riproduttiva si pulisce tutto. In questo caso questi qua sono nidi di balestruccio e la foto è stata fatta in questo villaggio turistico in Sardegna. Voi vedete che è fatto tutto un po' ad archi. I balestrucci hanno pensato che questo fosse un luogo ideale per andare a nidificare, ma c'era una colonia di centinaia di coppie, ma proprio centinaia di coppie. E sotto ad ogni, quelli lì poi tra l'altro dove ci sono i vari archi sono tutti terrazzi delle camere dell'hotel, quindi non è un posto dove uno dice a chi se ne frega se c'è il nido di rondine, cioè si sono anche impegnati, hanno messo tutte quelle mensoline lì sotto ogni nido, le mensoline per non far sporcare
quella parte lì. Che cosa sarebbe quella che si dico?
Quella lì è tutta la cacca del balestruccio, quindi ne sporcano parecchio, perché inizialmente quando sono piccoli, quando i pulcini sono piccoli, è il genitore che tiene il nido pulito, perché non so se lo sapete, ma gli uccelli fanno la cacca a volte in quella che si chiama sacco fecale, ed è una specie di una membrana che tiene le feci compatte, quindi il genitore cosa fa con il becco? Ma questi tutti gli uccelli, non solo le rondini, i balestrucci. L'uccello cosa fa? Prende, quando il piccolino fa la cacca, gliela preleva direttamente dal sederino e la porta via lontana dal nido. Fa servizio spazzatura porta a porta. E la vanno a buttare lontano per non sporcare anche l'interno del nido, in modo che i piccoli rimangano puliti. Quando poi il piccolino inizia a diventare un pochino più grandino e riesce a gestirsi da solo, cosa fa? Mette il sederino fuori dal buco e fa la cacca fuori. Ed è per quello che si fa tutto quel cono di feci, perché loro sono molto educati, non sporcano nel loro nido.
Gli dà fastidio l'odore anche a loro.
Invece non ci sarebbe più posto per loro.
Esatto. E poi comunque si sporcherebbero, no? con le varie feci. Loro sono animali tendenzialmente puliti, quindi cercano di non sporcare dove dormono. Quindi qualche esempio positivo c'è, come in questo caso di questo hotel in Sardegna. Altra cosa che possiamo fare noi è, se abbiamo un luogo idoneo o se abbiamo già una colonia di rondini o di balestrucci, installare nidi artificiali, perché come vi ho detto prima, loro per costruire i nidi spendono molte energie, quindi se tornando su dall'Africa si trovano il nido già fatto, lo utilizzano quasi certamente. Noi qua abbiamo questo qua, che è tecnico delle luci, che c'è. Questo è il nido artificiale che va bene sia per le rondini sia per i balestrucci, perché come vi ho detto il balestruccio lascia solo un buchino d'ingresso, mentre la rondine lo fa tutto a coppo, proprio a coppetta. Questo va installato così, proprio sotto il sottotetto, e se noi abbiamo una colonia di balestrucci, il balestruccio andrà a completare tutto questo pezzo con le palline, cioè si fanno un po' di restauro per farlo diventare più adatto a sé, lasciando l'apertura aperta. Invece la rondine può essere che metta anche lei qualche pallina di rifinimento, però...
Che materiale è questo?
Questi sono di cemento, Guido? Che materiale è?
Cemento e giuda segatura.
Ok, è un mix, un impasto. E vengono applicati normalmente con dei tasselli infilati nel muro. Quindi installate nidi artificiali se avete già una colonia, per incentivare la presenza soprattutto delle rondini, perché purtroppo i balestrucci nidificano spesso su palazzi abbastanza alti, quindi al quarto piano è un po' difficile andare su a installare, a meno che non ci sia un ponteggio, che magari si stanno facendo dei lavori di restauro e quindi a quel punto lì si chiede a quelli della ditta di installare i nidi, se no è un po' difficile al quarto piano andare su ad appendere i nidi per il balestruccio. Veniamo alla benedetta delibera salvarondini, di cui abbiamo parlato tutta sera. Come abbiamo detto, le rondini e tutti gli uccelli in generale sono già protetti dalla legge italiana. È vietato distruggere i nidi quando ci sono dentro i piccoli o le uova, però se noi nel nostro comune facciamo approvare la delibera salvarondini, possiamo far inserire che è proprio vietato distruggere i nidi in qualsiasi periodo dell'anno, quindi anche in inverno tu non puoi andare lì e tirare giù il nido. Ovviamente i lavori di restauro si possono fare sempre secondo la delibera salvarondini, non in periodo di nidificazione, quindi nel periodo che va indicativamente dal 20 febbraio al 1 settembre non si possono fare i lavori di restauro. In realtà queste sono delle date un pochino anche un po' troppo larghe, perché adesso siamo al 21 di marzo e qua le rondini ancora non si sono viste, difficilmente arrivano prima della metà di marzo qua da noi le rondini. Se invece si parla della Sicilia, in Sicilia ci sono già da due settimane le rondini, arrivano molto prima la Garò, quindi si può anche adeguarla.
Ma si fermano lì o poi proseguono?
Dipende, solitamente quelle che prima arrivano sono quelle che vanno più lontano, quindi quelle che adesso sono in Sicilia molto probabilmente non si fermeranno lì, ma andranno in Nord Europa. Invece quelle che si fermeranno in Sicilia magari si arrivano un pochino dopo. Altra cosa che si può inserire nella delibera salva rondini è la compensazione obbligatoria con nidi artificiali, quindi ok che noi facciamo i nostri bei lavori, facciamo il cappotto alla nostra bella palazzina, però se su quella palazzina era presente una colonia di balestrucci o anche solo un nido di rondine, sei obbligato a rimettere su un nido artificiale in modo che l'anno successivo, anche se tu hai fatto i tuoi lavori di restauro, non vai a danneggiare il periodo riproduttivo della rondine o del balestruccio. Questi sono i punti, diciamo, prioritari della delibera salva rondini. Poi ci sono anche le cose un pochino più secondarie che però sono molto utili, e ad esempio c'è nel caso di restauro dei tetti, non chiudere la prima fila dei coppi, delle tegole. Questo perché? Soprattutto negli edifici molto alti. Questo perché? Perché vengono utilizzati dai rondoni. Quindi se è una villetta, per dire, ha un piano alta con il tetto a 3 metri, ok, non vuoi farci entrare i piccioni, ok, la chiudi. Però se è un palazzo di 5, 4, 5 piani, è molto probabile che sotto quei coppi ci vada a nidificare il rondone. Quindi se magari non li chiudiamo o li chiudiamo magari con delle sagome di legno, lasciando il buchino come abbiamo visto prima sulla torre rondonaia, al rondone basta un buco, quindi il rondone può liberamente passare, entrare e nidificare sotto il coppo oh madonna cosa ho fatto, però non ci passa il piccione, quindi noi eliminiamo il problema del piccione, però lasciamo al povero rondone il posto per nidificare. Altra cosa che si può inserire nella delibera, che non è una cosa indifferente, è mantenere la rugosità del muro. Questo perché? Perché se noi quando
la
andiamo...
rugosità del muro?
Sì, perché se noi quando andiamo a rifare la facciata di un palazzo, la zona che c'è proprio sotto il tetto, che è dove la rondine e il balestruccio vanno a costruire il nido, se noi la facciamo con un materiale troppo liscio, il nido lì non ci sta più attaccato. Quindi se
loro
noi...
scelgono delle case dove c'è una parete
dove è un po', che gli ricorda anche un po' la roccia, la roccia. No? La roccia non è liscia, regolare. Ovviamente se loro hanno un materiale un pochino più ruvido, le loro pallette di fango rimangono attaccate più facilmente. Quindi anche questa che è una piccolissima attenzione, cioè alla fine lasciare il muro un pochino più ruvido non penso sia un grosso problema per nessuno, per le rondini può essere un grande aiuto. Come anche mi viene in mente nelle vecchie cascine dove invece vanno ad attaccare il nido alle travi di legno, perché spesso sono i sottotetti sono di legno, no? Se noi quel legno lo facciamo troppo levigato, troppo liscio, lo facciamo tutto bello patinato, lucido, tirato a lucido con la vernice, e così la rondine non riesce più ad attaccare il nido. In quel caso lì però ti può aiutare in un altro modo. L'altro giorno ho visto qua così a Busto Garofalo, l'ingresso del comune, c'è un androne, quattro angoli, su tutti e quattro gli angoli una volta c'erano i nidi di rondine. Adesso ce n'è soltanto uno, gli altri sono evidentemente crollati, non penso che li abbiano buttati giù, saranno crollati appunto perché erano magari vecchi. Lì ci sono le travi di legno. Cosa si può fare in quel caso lì? Semplicemente installando un triangolino proprio nell'angolo, si installa un triangolino di legno che fa da base di costruzione per il nido della rondine. Una specie di mensolina triangolare, mettendo quella semplice mensolina, da lì la rondine può partire più tranquilla per costruire il suo nido. Quindi sono dei piccoli accorgimenti, magari vanno anche visti caso per caso, però qualcosa per aiutare le rondini c'è, si possono fare, non sono neanche costosi e possiamo veramente salvare la vita alle rondini. Per quanto riguarda noi cittadini, possiamo anche contribuire a un progetto scientifico che è quello del portale ornito.it, in cui si possono andare a inserire dove sono i vari nidi di rondine, cioè diventiamo proprio noi il custode di quel nido di rondine. Se abbiamo a casa nostra un nido di rondine, possiamo accedere a questo portale iscrivendoci e mettiamo i nostri dati, e poi ci chiederanno tutte le varie specifiche di dove si trova il nido, se è attivo, se non è attivo, se sono state deposte le uova. Quindi è una cosa,
una sorta di censimento.
Esatto, una sorta di censimento. Se ognuno di noi lo facesse per casa propria, già saremmo alla grande, insomma. Per quanto riguarda Villa Cortese, io l'ho fatto purtroppo, ahimè, per tutto il paese, quindi non da sola, fortunatamente, ma sono stata aiutata dai gentilissimi.
Ecco, invece la delibera di cui si parlava poc'anzi, si sa già quali comuni l'hanno adottato, quali no?
Allora, noi adesso qui in zona l'abbiamo proposto a 15 comuni. L'anno scorso è stato proposto in tutta la provincia di Varese dalla sezione LIPU di Varese e Guido, sai quanti comuni l'hanno approvata? Forse un 5-6, se non sbaglio. Non ricordo sinceramente. In provincia di Varese l'anno scorso qualcuno l'ha approvata.
L'anno scorso Arconate.
L'anno scorso da noi, noi di Paraviago l'avevamo proposta ad Arconate e Arconate l'ha approvata. Qualche giorno fa ci è arrivata la comunicazione dal comune di Casorezzo che hanno approvato anche loro la delibera. Quindi già Casorezzo siamo a posto.
Busto l'approvò.
Busto l'approvò, ma non con le ultime aggiornata. Ad esempio Casorezzo, anche Casorezzo nel 2001 l'aveva approvata, che era una versione base della delibera. Adesso ad esempio non c'era inserita questa cosa della rugosità del muro, non c'erano inserite vari piccoli aspetti. Quindi cosa hanno fatto a Casorezzo? Sono stati molto bravi. Hanno cancellato la delibera precedente e hanno approvato quella nuova. Quella là vecchia l'hanno proprio annullato e hanno approvato questa nuova con tutti questi nuovi piccoli accorgimenti che andranno presi per a difesa delle rondini. In questo momento stiamo lavorando con il comune di Villa Cortese e con il comune di Cuggiono per cercare di farla approvare. Vediamo come va. E speriamo che Busto Garolfo voglia, come ha fatto Casorezzo, magari annullare quella vecchia e approvare questa nuova versione. Vediamo cosa si riesce a fare. Per quanto riguarda il portale di cui vi parlavo prima, tutti i dati vengono registrati a livello nazionale e si riesce ad andare a vedere proprio con tutti questi pallini colorati. Ogni pallino corrisponde, la dimensione anche del pallino corrisponde a quanti individui o a quanti nidi sono stati segnalati, quindi si ha poi un totale su tutta Italia a vedere dove sono dislocate le varie popolazioni in questo caso di rondine. Vedete che alcuni posti sono molto più amati rispetto ad altri.
Anche l'arcipelago toscano, avevo notato
sì.
che...
Sì. Sì, lì ce ne sono tanti. Poi in realtà dipende anche da quanta gente c'è che segnala questi...
Certo,
va a segnalare su questo, perché è tutto basato su volontario, appunto. Io ho finito, se avete delle domande, chiedete pure. Questo è un rondone che abbiamo liberato al centro di recupero La Fagiana qualche estate fa, e lui ha pensato bene invece di volare via di attaccarsi sul nostro cappello. Non aveva voglia di andare.
Ed è ancora lì?
No.
È ancora lì.
Se avete domande, chiedete.
Lo venivo a vederla domani.
Fra un po' arrivano, fra un po' iniziano ad arrivare i
piccoletti. Questi 300 km al giorno è un dato impressionante.
Sì, sì.
Ma quanto devono mangiare per fare 300 km?
Tanto. Prima nella presentazione la stima fatta di una rondine cattura 170 grammi di insetti al giorno per nutrire i piccolini. Quindi 170 grammi di insetti al giorno sono un bel po' di insetti, se pensiamo che comunque mangiano soprattutto zanzare, mosche, che non è che siano grandissimi, qualche coleottero magari di una dimensione un pochino più grande, ma zanzare e mosche, per fare 170 grammi di zanzare e mosche...
I chilometri sono tutti per andare a caccia?
Allora, i 300 chilometri si intende durante la migrazione.
Ah, ok.
Quindi quando vanno a caccia loro in realtà rimangono, fanno lo stesso tanti chilometri perché girano tutto il giorno per acchiappare questi insetti, loro cacciano soltanto in volo, col becco aperto vanno in giro e acchiappano insetti, quindi di strada ne fanno veramente tanta lo stesso. I 300 chilometri invece riguardano proprio la migrazione, quando una volta che loro partono si radunano solitamente nelle aree umide e poi partono tutte insieme. E fanno 300 km più o meno, andando a riposarsi durante la notte sempre in altre zone umide, quindi loro vanno proprio alla ricerca dei canneti per andare a dormire, dove anche sanno che essendo zona umida ci sono tanti insetti, quindi vanno lì, si fanno una magnatina, si riposano, la mattina dopo mangiano di nuovo e poi ripartono. Domande? Dica.
Corvi, cornacchie e gazze, che effetti hanno su di loro?
Allora, in realtà sulle rondini non tantissime. I predatori delle rondini sono più che altro anche, diciamo, i rapaci notturni che vanno proprio a predare i piccoli dentro nel nido. La gazza e la cornacchia non vanno dentro il nido a prendere i piccoli perché di solito sono in posti abbastanza inaccessibili e anche abbastanza nascosti.
Eppure, notato, l'hanno preso.
Ma dove?
Da me.
Ma gli adulti, hanno predato gli adulti? No,
no,
hanno predato i pulli dentro il nido. Strano perché di solito non riescono, essendo il nido della rondine proprio sotto al tetto.
No, l'ha fatto su un faretto, sopra un faretto.
Ah, ecco, luogo non sicuro. Se ha la possibilità, o metta un nido artificiale in un posto più sicuro.
Ma lì tornano sul faretto, sono già 3 anni che tornano.
Perché lei non gli fornisce un nido. Se lei prova a fornire un nido già pronto...
Sì. Forse sono loro, io non glielo tocco.
È un po' come quello della signora che ho fatto vedere prima, no? Che ha fatto il nido sul faretto. Però se loro tornando si trovano il nido, un nido già pronto, solitamente vanno ad occupare quello.
Ma hanno fatto il nido. E poi, prima nidiata, hanno seccato i piccolini e loro se ne sono andati.
Sì, per forza, perché per loro quello non è più un luogo sicuro. Se lei ha la possibilità di, in questo caso, di mettere un nido artificiale, non è male. Ovviamente non sul faretto, in un luogo sicuro, cioè attaccato al muro, a una distanza di tanto così dal soffitto.
Possono fare come ne vogliono, liberissimi di farle.
Oppure gli metta dei...
Però c'è un altro fatto, che io ho pure la civetta.
Però...
Cosa devo fare? Seccare anche la civetta?
No. Cioè, quella è predazione naturale, non si va a interferire.
Però
con...
sono più che altro le gazze.
Ma il problema, anche se fosse la gazza che va a predare, comunque è un animale. Il problema sono i nostri, il problema grosso per la fauna selvatica sono i nostri gatti.
No, forse io ne ho.
Perché i gatti sono i più grandi predatori di tutta la fauna selvatica, sia dagli adulti che dal piccolo merlo che esce dal nido, non sa ancora volare. Perché fin quando si mangiano i selvatici tra di loro, tutto è accettabile. Perché comunque tutti devono vivere. E poi hanno bisogno di mangiare. O mangi o sei mangiato. Quindi tutto è accettabile. Il problema sono i nostri gatti.
I nostri gatti che però non vanno lì per mangiare, vanno lì per giocare.
La maggior parte dei casi sì. Perché comunque sono già sovralimentati dall'amico umano. Però a loro rimane l'istinto. Quindi se vedono il merlotto che saltella nel giardino, loro vanno lì e lo prendono. Che magari non lo mangiano nemmeno, o magari non lo uccidono, però gli danno la graffiata e poi lo muore lo stesso.
Lo condannano a morire.
Sì. Quindi il problema sono i gatti.
Ma io la posso attirare, ma vuol dire che il nido artificiale o se non ha mai fatto il nido lì?
Se non ha mai fatto il nido lì è difficile. Cioè ha senso, si può provare, cioè tentare non nuoce, non fai del male a nessuno ovviamente. Però è più facile che nel caso in cui ci sia già un nido o una colonia, nel caso dei balestrucci, se tu gli vai a mettere un nido artificiale, molto probabilmente quel nido lì verrà occupato da un'altra coppia. Però se è un posto che non piace alle rondini, che non sono mai venute, si può provare, però non, difficilmente verranno, purtroppo. Però ci può andare il codi rosso, esatto. Cioè non viene sprecato, i nidi artificiali vengono anche utilizzati ad esempio dai passeri, vengono utilizzati dal codi rosso. Quindi se non viene utilizzato dalla rondine, pazienza, abbiamo aiutato qualcun altro.
Io ho avuto il pigliamosche nel nido abbandonato dalle rondini.
Vedi? A Villa Cortese invece c'era proprio in una cascina, rondini non se ne vedevano da un bel po' di anni, mi hanno detto, e c'erano tre nidi, uno attaccato all'altro, molto ben conservati, e c'erano dentro in tutti e tre i passeri. Quindi
ma non funziona come quei pipistrelli dove tu gli metti una bassa
sì, beh, anche quello non è che è proprio automatico, non basta neanche una box per avere il pipistrello. Anche lì c'è tutto una serie di criteri da seguire, anche seguendo quei criteri a volte il pipistrello non è lo stesso.
Che conseguenze si può arrivare col fatto che sono diminuite le rondini? Se dovesse proseguire questa tendenza, ecco, cosa può succedere? Qual è lo scenario?
Lo scenario è che le rondine si estinguono e che noi abbiamo più zanzare e mosche.
Solo questo? O ci potrebbero essere?
È difficile valutare, perché purtroppo sia... le cose le puoi vedere dopo che sono successe, non le puoi stimare prima. Facciamo l'esempio dello scoiattolo grigio, ad esempio, no? Che ormai siamo invasi, come al Parco Castello Legnano, pieno di scoiattolo grigio. Tanto carino, tanto
quello americano,
bello,
no?
Quello americano. Tanto carino, tanto bello, sembrava un esserino innocuo, e invece in realtà si è visto già in Inghilterra che ha fatto scomparire lo scoiattolo rosso per una serie di motivi che però nessuno mai si sarebbe immaginato prima, a priori, che sarebbe successa una cosa del genere.
Quello autoctono ha perso rispetto a questo, sì. A quello, e in Italia sta avvenendo lo stesso.
È abbastanza, in alcune zone sì. Infatti si teme un po' per la presenza dello scoiattolo grigio all'interno del Parco del Ticino, dove comunque è presente ancora il rosso, però il grigio è più confidente prima di tutto, perché
non ha paura
dell'uomo, è molto meno schivo. Lo scoiattolo rosso lo vedi la mattina presto, lo vedi la sera, durante il giorno è difficile avvistare uno scoiattolo rosso, invece lo scoiattolo grigio se ne frega, va in giro durante tutto il giorno. Si può nutrire anche ad esempio di ghiande, che il nostro scoiattolo non mangia, quindi ha una fonte in più di cibo.
Non vale tardo.
Cosa?
Non va in
letargo.
È sempre attivo.
Ma il parco di legnano, almeno quelli che sono lì, non vanno in letargo.
Non vanno in letargo,
il fatto che tu li porti comunque da mangiare, non vanno in letargo.
Ma cibo tutto l'anno.
Non possono convivere tutti e due? Perché non possono convivere?
Non possono convivere perché quello là è più sgamato. E quindi se c'è una fonte di cibo,
la sottrae all'altro.
Se la porta via. Purtroppo. Purtroppo è così.
Quando il cibo non è abbondante.
Sì.
Già la perdita di habitat è avvenuta anche a causa nostra, abbiamo diminuito comunque gli areali dove possono comunque stabilirsi, in più dove ci sono le cavità degli alberi che possono essere occupate dagli scoiattoli rossi, c'entra il grigio prima che scaccia il rosso anche perché è più grosso e più forte fisicamente, quindi la perdita di habitat è, c'è a maggior ragione.
Quindi poi gli alberi con le, noi li tiriamo via?
Li tagliamo perché diventano pericolosi e quindi...
Sì, quello è un problema, il taglio degli alberi vetusti è anche un po' un problema per tutte quelle specie di uccelli che vanno a nidificare nelle cavità, che vanno dalla civetta, dall'allocco, alla semplice cinciarella, cinciallegra. Noi infatti al Parco Castello Legnano, se ci andate, vedrete sugli alberi tutti dei nidi per cinciarelle, cinciallegre che abbiamo messo noi.
Artificiali.
Sì, nidi artificiali. Proprio per sopperire a questa mancanza di cavità, perché purtroppo nella nostra società l'albero con il buco è l'albero pericolante, oddio, cade in testa qualcuno, tagliamo. Purtroppo è stato, cioè, in un parco cittadino lo posso anche capire, quando però anche il bosco viene gestito in questa maniera da gente poco lungimirante, perché alla fine, cioè, che te frega se ne è in un bosco. Si schianta un albero, pace, diventerà cibo a sua volta per le varie larve che vivono nel legno marcio, che vengono mangiate dal picchio, quindi intorno a quell'albero, non è, quell'albero lì non è morto, quell'albero lì dà vita ad altri esseri viventi, però non, noi umani non lo capiamo.